Signori e signore, Radioattivi presenta Le Notti Bianche, tutti i modi e tutti i luoghi per non dormire fino all'alba. Insonni di tutte le età, preparatevi a divertirvi.
Radioattivi, un programma per menti denuclearizzate.
Attenzione, può avere effetti irreversibili, quali accensione del cervello, coscienza critica e cinismo galoppante. Potrebbe avere effetti collaterali se assunto insieme a TG4, Amici e Negro Amaro.
Ciao ragazzi, mi avete riconosciuto? Sono Lucignolo! Oh, questa sera in giro per l'Italia! Locali, pub e discoteche! In compagnia di Mattia, Riccardo e Chiarasco!
Ringraziamo e salutiamo Lucignolo, a cui nel frattempo è venuto un'embolia, probabilmente era viola.
Non respirava, diciamo.
No, non respirava più praticamente, Lucignolo. Come ha detto lui, benvenuti a questa decima puntata di Radioattivi, dedicata interamente al popolo della notte, a tutto ciò che riguarda la vita notturna, quello che fate di notte, e appunto per dirci quello che fate di notte,
fuori casa ovviamente.
Fuori casa. Dove andate a divertirvi, dove andate a sollazzarvi.
Dove andate a sollazzare anche l'altro sesso. Non si sa mai.
Scrivete attraverso il contatto messenger diretta @radiofonica.com e la nostra Chiara sarà lieta di rispondervi.
Eccomi qua, presente.
È presente, almeno sapete che è viva e che esiste. Poi se non vi interagisce voi
che
protestate.
Viva e lotta insieme a noi.
Voi protestate chiamando il numero verde 800 88 88 88 e dite non mi risponde nessuno, non risponderà nessuno nemmeno al telefono. Ecco. Probabilmente è quello.
Andiamo bene.
In compenso vi risponderà una voce registrata con tutte le fantastiche presentazioni di Space Bar radioattive dell'ultimo anno.
In effetti è vero. Poi venderemo un CD per beneficenza.
Riccardo, perché abbiamo deciso di affrontare questo argomento proprio stasera?
Non lo so, io dormivo quando l'avete
che è martedì, cioè per antonomasia una sera in cui non si esce,
inizia
il weekend
da radioattivo.
appunto
per alcuni inizia il weekend, il martedì diciamo.
Sì.
Però un weekend continuo.
Sì, vabbè, si sa che mercoledì è il giorno collinetta e poi da mercoledì in poi è tutta discesa. Però martedì
il giorno collinetta mi piace.
Non è mia. Saluto il trio Medusa con cui sono costantemente in diretta la mattina dalle ore a tale ora. È una loro trovata.
Noi, il trio Medusa, no? Perché anche loro sono costantemente in diretta con noi.
Sicuramente ci stanno.
Sì, ma giustamente appunto in visione di questo giorno collinetta, noi oggi che è martedì vi diamo tutte le informazioni utili per scavallare la collinetta e arrivare dritti fino alla domenica senza avere un briciolo di forza.
Ecco. Ma senza avere nemmeno un bricio di dignità, probabilmente.
Sfasciarvi potremmo fine settimana.
Così. Ma quindi di cosa andremo a parlare oggi, in questa sera? Di tutto quello che si fa a Perugia?
Di quello che si fa a Perugia, delle curiosità, degli impianti notturni in tutto il mondo. Quindi andremo a scoprire qual è la discoteca più...
In
più grande del mondo, quella più piccola, il ristorante più piccolo, il pub era andato in stand by. Scusate.
Sì, giocheremo anche ad indovina la parola che vuole dire Mattia. Ecco. Se non se quando vai in stand by,
subito dopo rimetti in ordine le parole all'interno delle frasi di Riccardo.
Sono i due quiz di Radioattivi.
Sono i due quiz di Radioattivi. Ma che cosa si può fare la sera? Ovviamente. A tutti viene in mente una cosa, cioè fare all'amore. Però si può anche uscire. E che cosa si può fare quando si esce? Diciamo che ci sono diverse categorie. Si può andare in discoteca, anche se comunque quello si fa più la notte che la sera, perché ci si fa sul tardi. Si può andare nel pub, nel classico pub. Si può andare
a Mignotte,
diciamo.
C'avevi i soldi.
Si può andare a Mignotte se si hanno i soldi. Se si hanno ancora più soldi si possono chiamare a casa.
Che sarebbe una cosa più comoda, manco te esci proprio.
Ma neanche esci, quindi il divertimento.
Infatti.
Il divertimento a domicilio e il divertimento anche due tette, diciamo. Questo è lo slogan dell'ultima campagna.
Tette cure su radiofonica.com.
Era lo slogan della sua agenzia di, diciamo così, di gentil donzelle che allietano le serate di
escort,
la mia agenzia di peripatetiche a Palermo.
Ecco.
E quindi, ma
che altro si può fare?
Che altro si può fare? Si può, per esempio, eccezionalmente in città come Perugia c'è questa particolarità dei baretti in piazza, dove per esempio si può stare tranquillamente in piazza, soprattutto anche in città calde, e quindi forse non è proprio il caso di Perugia, però comunque a Perugia sono questi baretti dove ti vendono dei cicchetti, che per chi non lo sapesse sono gli sciortini, che per chi non lo sapesse sono due sorsi di superalcolico che ti mettono in bicchierini di plastica, quelli del caffè, quelli, sì, che, quelli che comprava quelli... la mia mamma quando andavamo al campeggio, praticamente per fare il caffè,
quelli da mare proprio,
per fare il caffè.
Vabbè,
attenzione,
insomma, vedo un po' difficile mettere il caffè dentro un bicchierino, l'acqua in un altro e poi farcelo, magari per berlo il caffè, diciamo,
per berlo, per fare, vabbè. Ogni tanto
allora
riesce.
Io adesso metterei una pausa musicale, così nel frattempo uccidiamo Chiara e poi dopo parlerete direttamente con
abbattetela
un'altra mio... caso
sì,
presa mio... qua fuori,
sì,
che
con il mio alter ego che è molto più bello di me
e che non ci vuole molto tra l'altro.
No,
aggiungerei. Quindi,
ma questi sono gli Arctic Monkeys. Get out the way, Mr. Widget, short, sharp tips, no, I won't read your lips right now. And baby, hey, send a shiver down my spine, but do you read my mind, do you? And you're looking pretty suspicious, probably planning a heist. He's wanting to go to the strippers, it makes him feel all nice.
Cigarette smoking,
a cigarette smoke in your eyes.
For speeding on his way there, for my flashing and digital cameras from tourists in Trafalgar Square.
Cigarette smoke, yeah.
A cigarette smoke in your eyes, watching a stripper
snorting some coke, yeah.
Snorting some coke on birth thighs.
Nella decima puntata di Radioattivi dedicata al popolo della notte, mentre vi invitiamo a scrivere alla nostra Michela, che quest'oggi ha sostituito al volo Chiara, perché sì, l'abbiamo uccisa per la cosa che ha detto precedentemente,
perché Chiara, sappiamo insomma che ogni tanto gli rivengono anche delle riminescenze,
le
riminescenze da censitrice culturale, da censore del letterario, e quindi è normale che ogni tanto deve sfoderarci Zebedei con le sue correzioni di italiano.
Chiara, ma sentire che sei ancora viva prima che chiamano i carabinieri, va, che è meglio.
Sì, sono ancora viva, sono
ok,
ancora
non sembra.
Sono qui e sono qui per rompervi le palle.
Ma parliamo di discoteche. Cominciamo come non possiamo cominciare con le discoteche, visto che comunque quando uno pensa a divertimento e sballo, anche a chi non piace ballare, anche a chi non piace la discoteca, insomma, è normale che
pensare
pensi,
a quella.
Pensi,
ci sono anche persone a cui non piace sballarsi.
Esatto. Ce ne sono più di una, e una è la conduttrice di Radioattivi, la conduttrice, l'unica donna di Radioattivi.
Sì, che in fondo, cioè, questa puntata, lo devo dire, mi ha trovato particolarmente spaesata, perché io alle 11:30 vado a dormire e se faccio le due è perché leggo un libro o guardo un film.
Certo, lei fa le due su un libro. Per esempio, l'ultimo libro che stai leggendo?
Sto leggendo, ho finito da poco di leggere
titolo.
Raymond Queneau, I fiori blu.
Ok.
Raymond Queneau è lo stesso che ha scritto
Vabbè, basta.
Hai ragione, non so.
Bravissimo. Fai le discoteche, che è meglio. Ma
Raymond Queneau era lo stopper della Nigeria USA 94.
Sì, esatto.
Lui
quello
no.
Là.
Okay. Si è dato alla scrittura.
Ma si possono distinguere vari tipi di discoteca. diciamo che si possa distinguere sia in base alla collocazione, la collocazione diciamo all'interno della città, e anche le dimensioni e i generi musicali proposti, certo. Naturalmente diciamo che nell'immaginario collettivo la discoteca è dove si va a ballare innanzitutto, ma anche a conoscere nuove persone, anche sì. Se può sembrare un po' paradossale il fatto di conoscere persone con 2 miliardi di decibel alle spalle delle orecchie, e a, soprattutto a rimorchiare, e a
perché c'è il linguaggio del corpo che parla,
sì, e soprattutto a proposito del linguaggio del corpo, spesso si va a toccare i culi nella canca.
Esatto.
Ok, perfetto, possiamo
ma diciamo, è anche un luogo dove si va diciamo per estraniarsi fondamentalmente,
sì, per estraniarsi, per dimenticare la realtà, per dimenticare magari il proprio lavoro da avvocato, magari la sera si trasforma.
Quello è il night.
no, quella è anche la discoteca, e spesso discoteca e night coincidono. E
diciamo che la discoteca è una folla solitaria.
Diciamo che i tipi di discoteca più diffusi attualmente sono le discoteche di grandi dimensioni a frequentazione, diciamo prevalentemente adolescenziale, e che suonano un tipo di musica molto commerciale.
Quindi proprio, diciamo, quelle più grosse e più diffuse.
Proprio anche per il tipo di frequentazione adolescenziale, cioè un tipo di musica più commerciale che va sulle radio, soprattutto citiamo la radio più discotecara, quella per eccellenza M2O del gruppo L'Espresso.
Poi ci sono discoteche di dimensioni medio-piccole che hanno una frequentazione più giovanile, che hanno una selezione all'ingresso e hanno diciamo un po' un tipo di musica leggermente più ricercato.
E dopo diremo una chicca sulla selezione all'ingresso.
Però dopo, perché vi teniamo aggrappati alla poltrona con questi in attesa della chicca di Mattia.
Esatto. E poi ci sono le discoteche di dimensioni medie, con una frequentazione abbastanza, come dire, eterogenea, prevalentemente giovanile, ma anche adulta, in quanto frequentazione eterogenea, giovanile ed adulta, diciamo, che suonano musica latinoamericana, che va molto per la maggiore negli ultimi anni. C'è stato un boom inizio anni 2000, però adesso è in fase calante. Poi ci sono le discoteche tra virgolette estreme, cioè di dimensioni medie,
dove
che
ti
però
frustano all'entrata,
sì, no? Esatto. Diciamo quelle dimensioni medie che però vengono frequentate dai patiti di alcuni generi musicali, che vanno lì non tanto per rimorchiare o per fare socialità, ma proprio per ballare. E sto parlando per esempio delle discoteche rave, delle discoteche hardcore, delle discoteche hardstyle, le cosiddette discoteche
hardcore, hardstyle,
le discoteche hardstyle. Ma per quanto riguarda la collocazione geografica in Italia,
diciamo che in genere si possono individuare delle sorte di poli di attrazione discotecari, cioè dei luoghi dove si concentrano un gran numero di discoteche. Per esempio, pensando all'Italia, mi viene in mente la Riviera Romagnola,
Riccione, Rimini, Gabizia.
Rimini, Riccione, quei così.
Sì, oppure, là c'è un livello di concentrazione spaventoso.
Sì, sì, forse è più alto in Europa, se non sbaglio.
Sì.
Mentre
anche,
dicevi, Riccardo,
la Lezia, per esempio,
sì, invece
in Italia,
nel mondo, in Europa.
Oppure in Europa e nel mondo, per esempio, Ibiza, che è identificata come l'isola barra discoteca, dove sono capitato anch'io una volta.
Attenzione,
devi ammetterlo. E quindi hai un'esperienza particolarmente sì, bella di questa vacanza.
Insomma, più che altro una molto dispendiosa. E una sassata dei soldi ogni volta, una cosa incredibile. Impensabile.
Perché questo bisogna dire che è anche una caratteristica delle discoteche, che dei pub,
sì,
cioè che la discoteca ovviamente più è grande, più è nuova, più è bella, più è famosa, più è hit,
sì,
tra virgolette,
sì,
e ovviamente più costa l'ingresso.
Sì.
Per esempio, io sono rimasto forse ai prezzi in lire. Però, per esempio, per il Cocorico, che è una delle discoteche migliori d'Italia, che si trova
allora,
tra Riccione e Cattolica. No. Si trova tra Riccione e Cattolica, e si può spendere anche 30 euro, se non sbaglio,
sì,
con una consumazione in una
sera. No, l'entrata costava l'ultima volta che l'ho saputo 31 euro.
Quindi ero rimasto.
Se tu consideri, per esempio, a Ibiza gli ingressi arrivano anche a 40-45 euro. Lì però molte discoteche si caratterizzano per il contorno rispetto alla musica che ti danno, che
esatto,
c'è quella dove c'hanno le donne mezze nude dentro delle gabbie d'acciaio, oppure c'è quella dove ci sono lo spettacolo di drag queen che a un certo punto entrano nel locale.
Ma a proposito di Ibiza, subito cifre. Il locale più grande del mondo si trova proprio a Ibiza e si chiama Privilege. Si chiama Privilege e può ospitare ben 5.000 persone, quindi è come se fosse, diciamo, quasi un piccolo stadio,
un
palasport, diciamo, che si possono muovere ovviamente al ritmo della musica. Questo locale prima era stato chiamato, per chi forse tra i nostri ascoltatori ha un'età inferiore ai 25, ha un'età superiore scusate, ai 25 anni, questo locale prima era conosciuto come QKU. Poi questo nome magari sembrava un po' troppo,
in effetti, diciamo che era un po' cacofonico.
Era un po'
cacofonico.
Ed è stato proprio per mettere, proprio per accentuare il fatto del prestigio di questa discoteca, è stato proprio chiamato
Privilege.
Pensate che questa discoteca è la più grande di Ibiza, una delle più grandi del mondo, sono la più grande, ed è soltanto a 5 km dal centro città, dista 25 metri dal suolo la sua scritta d'apparenza futurista, e ha uno staff di più di 200 persone, ai quali si possono aggiungere dei professionisti incaricati di montare proprio gli spettacoli notturni, i vari DJ set, che è riduttivo chiamare DJ set, però
quasi
i vari DJ set che si alternano durante l'estate, e c'è una gigantesca piscina, ovviamente entrata gratuita, cioè gratuita,
hai già pagato prima,
inclusa nel prezzo d'ingresso, e in cui appunto
buttarsi quando si è arrivati a un grado alcolico altissimo.
Esatto, e quindi prendere delle
anche se in realtà voi vedete ambriagate la forza.
Sì, solitamente in queste discoteche si arriva già a tritare.
Anche perché se no.
Sì, perché si passa prima dal baretto del centro e ci si trita di alcolici. Esatto.
Anche perché nella discoteca più grande del mondo di Ibiza, credo che un cocktail costerà intorno ai 20 euro.
Però chi va là, immagino anche che non abbia tutti questi, insomma. Ci abbia i braccini corti.
Vabbè, però no, ci vanno anche le comitive di 18 anni. Scusate.
Come gli appassionati.
Come un erbolino entrato.
Sì. Le comitive di 18 anni napoletani che vanno lì a farsi la vacanza da sballo. No,
sì,
per dire,
sì,
napoletani
sì,
per
sono
dire.
Insomma,
e quindi questa è la discoteca più grande del mondo.
Da me alla postazione Messenger cominciano ad arrivare
Messenger sana in corpore sano
giustamente cominciano ad arrivare le prime testimonianze su come spendere la notte in maniera incolume. Allora Simone da Ragusa ci fa notare giustamente che molto dipende dal tipo di discoteca e da dove è ubicata, nel senso che nelle zone costiere è molto più facile fare un certo tipo di vita, mentre le discoteche che sono nell'entroterra hanno anche un altro tipo di target. Quindi molto spesso le discoteche della costa hanno vita stagionale. E
salutiamo calorosamente Simone.
E cosa dice giustamente? Dice: ah, guarda, in estate si sta al mare, a Ragusa si sta al mare, così come in tutta la costa siciliana, si sta al mare fino a mezzanotte, l'una, tranquillamente. E poi, perché anche a lungomare, di solito a lungomare c'è talmente tanta gente che se vai in discoteca o comunque nelle discoteche aperte ti vai a girare i pollici. E quindi la notte comincia tardi, comincia dopo l'una, l'una e mezza, le due.
E, come Spagna più
come
o meno.
Spagna. E la domenica invece si va nella discoteca, la domenica si va nella discoteca più grande della Sicilia, che sta proprio lì in provincia di Ragusa, e si chiama Koala Maxi.
Koala Maxi. Koala
sì,
Maxi.
Mentre il sabato
un enorme koala.
Ma perché la gente che c'è dentro sta ballando da così tante ore che ha le occhiaie come koala.
Mentre il sabato
ai bambù.
Sì. Il sabato c'è una differenza, perché si resta a ballare negli chalet. Questo è
gli chalet.
E la differenza, gli chalet che sono insomma quelle costruzioni leggere, gli stabilimenti che stanno lungo il mare, che però cominciano ad avere un sacco di successo e ci stanno anche spendendo tantissimo a livello proprio di design design e arredamento tantissimo. Sì. Fino a sfociare nella tamarraggine.
E infatti Simone ci ha anticipato perché fra poco faremo una brevissima storia delle discoteche, e c'è anche la diffusione degli chalet, delle discoteche spiaggia in cui si balla poi lo diremo dopo, comunque certo. In cui si balla a piedi nudi, quindi non c'è più la filosofia del tacco 20 della donna che deve andare a rimorchiare, ma semplicemente della donna in costume,
quindi
che rimorchia molto di più.
Molte donne non si vedono perché senza tacchi spariscono.
E poi vabbè, ovviamente la serata finisce, perché nel senso comunque,
beh, prima o poi finisce, forza.
Ma come finisce? Giustamente Simone ci fa notare
cornetteria
che, esatto, ci fa notare giustamente che la differenza ovviamente tra andare a ballare uno show e andare a ballare una discoteca è prezzo, perché non c'è ci balli a gratis. E poi comunque la serata si conclude ovviamente la mattina all'alba intorno alle 6, e lui ci cita un cornetto, il cornetto in Piazza Duca o a Santa Croce, con la mitica banana di Saro, che è una cosa di pasta sfoglia con dentro la ricotta e il cioccolato. E allora voletemi male, voletemi male in tutti i modi,
la mitica banana di Saro,
la conosciuta di
in
Saro,
tutta la Sicilia come la banana più attiva della Sicilia.
Banana sui doppi sensi che si sprecano qua a Iosa proprio.
Ma parlavamo
niente, proprio
cercavamo di parlare.
Il sindaco di Napoli continua a intervenire in trasmissione.
Scusate, ma io ho ancora dei postumi di un'influenza che mi dura da un mese e che non ho mai avuto un'influenza così pesante. Parlavamo delle discoteche. La discoteca come locale frequentato dai giovani, dove si ascolta e si balla musica alla moda, si sviluppa in seguito al boom economico degli anni 60.
Ah, certo,
nel mondo, ovviamente il boom economico è arrivato un po' più tardi in Italia come tutte le cose, e quindi appunto l'affermazione del turismo di massa e della musica leggera popolare
e il Piper Club.
Poi bisogna anche dire, infatti, a proposito del Piper, bisogna anche dire che sin da subito essa, cioè la discoteca, si evolve nella struttura e nell'aspetto insieme al genere di musica ballabile, cioè vanno a braccetto, certo, praticamente le infrastrutture della discoteca
con il tipo di musica che permette di ballare all'interno delle discoteche, altrimenti che ce la fa?
Ma dove nasce il concetto di discoteca? Il concetto di discoteca, diciamo la proto-discoteca, ancora prima degli anni 60, nasce a Parigi
nel 40 avanti Cristo a Roma, dove c'era nelle famose ville romane, si riunivano e ballavano a suono di liuto.
E invece hai detto un'allegra stronzata, perché nasce a Parigi negli anni 50, dove c'è appunto la culla del fenomeno discoteca. Praticamente nasce in un locale che si chiama Le Whisky a Gogo.
No,
le
whisky francese.
Le Whisky a Gogo. Di un certo Paul Pacini, che ovviamente ha origini italiane, non poteva essere altrimenti.
Tutto è nato da un italiano.
Sì. Anche Gesù era italiano. E in quegli anni l'animatrice incontrastata delle notti parigine è una giovane showgirl che di origine belga, sì, che non italiana, quindi dal nome d'arte Regine, che adesso migliaia di pornostar si chiamano Regine e ce lo potrà confermare il nostro Klaus Davide, esperto di pornazzi.
Ah, ecco, io sono l'esperto di pornazzi.
Sì, oltre che di mass media.
Ok.
E appunto,
è un mass media anche quella, una forma di comunicazione pure quella.
Ed è questa Regine che è lei proprio a concepire il nuovo concept, perdonatemi il gioco di parole, dei locali da ballo del periodo, chiedendo allo stesso gestore Paul Pacini di riaprire le Whisky a Gogo dopo che era stato chiuso per questioni di alcol venduto.
Beh,
dopo,
cioè,
una
se
certa
si chiama le Whisky a Gogo, voi non me lo potete chiudere per questioni di alcol.
Questo era come dire. Questo è come, scusate, questo è come un locale di Avezzano, un paese in provincia dell'Aquila, un bar nella zona più popolare e più malfamata di Avezzano, che si chiama Yogo Ingentramento, che è stato chiuso la zona delle case popolari, è stato chiuso per droga, anche perché se chiami un bar Escobar è difficile. Ha chiamato il bar Escobar e glielo chiudono ogni due settimane per droga. E grazie al cavolo,
mentre appunto questo locale parigino che viene riaperto grazie alla Regina diventa il locale culto del Twist, che è un appunto un ballo che inizia ad andare di moda in quel periodo. In Italia invece dov'è che nascono le prime discoteche? Nascono in Versilia.
Nascono in
Versilia sulla riviera romagnola, dove nascono appunto i primi locali per la musica giovanile, per esempio i concerti che venivano organizzati alla Capannina o alla
famosa Capannina, che ho cercato per una settimana di ricordare il film in cui veniva citata, cioè in cui proprio il centro era la Capannina. Non ricordo,
film,
non so
di Panariello, sicuro.
No, film degli anni 70, forse uno dei primi con Jerry Calà, quindi di fine anni 70, dove il fulcro di tutto era la Capannina. Se non mi sbaglio, con Umberto Smaila.
Esatto, però, infatti Jerry Calà li fa ancora spettacoli alla Capannina.
Alla famosissima Capannina, chiamata così proprio perché è una Capannina come se fosse una palafitta sul mare. Ovviamente è uno dei primi locali a vista mare che è stato fondato in Italia. Però, amici di MSN, aiutateci a ricordare il film che riguarda
veramente, se qualcuno
doppia libidine.
Insomma, qual è stato quel film che ha lanciato la Ferrari, Isabella Ferrari, che
sapore
era
di mare. Quello era un sapore di mare, però era già tutto.
Quello era già in Versilia, però era.
Quello era in Versilia, però non c'era la Capannina, se
non mi pare.
Se non sbaglio.
Non sarei non saprei. Però tu citavi Roma. Roma. Però Roma, per esempio, si caratterizza in particolare con il Piper con un diverso tipo di locali. Mentre per esempio i locali della Versilia, della, come la Capannina, si caratterizzano appunto per essere per proporre musica. Mentre invece i locali come il Piper propongono musica dal vivo. Se esatto. ci pensi, al Piper nasce Patti Pravo, esatto. una su tutte. Esatto.
C'è anche il Titan Club, dove andò a suonare, se non sbaglio, Stevie Wonder.
Esatto.
Negli anni 60.
Sì, che, è... che è lo stilista di Riccardo.
Esatto.
Ma insomma, ragazzi, stiamo sfatando il mito che nelle discoteche, nei locali in cui si balla, ci si va solo per distruggerti e robe del genere, perché quanto possiamo vedere comunque ci sono...
Non è vero!
Non è vero, non è vero, insomma, ma stiamo no. adesso, non vogliamo portarvi nella cattiva strada, ma anzi, darvi l'esempio di come è possibile divertirsi scegliendo i posti giusti e che magari...
Al momento giusto.
Al momento giusto,
perché,
esattamente.
Perché ci lavori.
Perché ci lavori. Ma... prima di un breve stacco musicale, passando facendo un salto direttamente dagli anni 50 più pari agli anni 2000, vedono inaugurare dei locali che rispetto a prima sono di grandissime dimensioni, anche se la tendenza resta quella delle piccole discoteche che sono generi diversi, soprattutto di nicchia e a seconda del tipo di serata. A inizi, diciamo inizi degli anni 2000, quindi stiamo parlando praticamente dei giorni nostri, c'è anche lo scoppio, la riscoperta della musica dei decenni passati e quindi con il revival, e questo si ricollega
alla nostra puntata
all'argomento scorsa. Di martedì scorso, nella puntata
pensate,
in cui abbiamo parlato
i collegamenti
a autocitazioni
e invito gli ascoltatori che non hanno ascoltato martedì scorso ad andare sul sito www.radiofonica.com nella pagina di Radioattivi, dove potranno risentire
la pagina 777
la pagina 777 di Radioattivi, dove potranno risentire le vecchie puntate non solo di Radioattivi ma di tutti i programmi della nostra amatissima radio.
È tornata,
quindi dicevo che tuttavia Ibiza rimane il fulcro.
Il fulcro, soprattutto però negli anni 2000 esplode il mito di Ibiza, fine anni 90, esatto. inizia anni
poi 2000. Come abbiamo detto, c'è negli anni 2000 anche lo scoppio della, del ballo, soprattutto in Europa latinoamericano, quindi diciamo che ci sono discoteche frequentate. Ci sono sopprimiamolo, ci sono discoteche, mi riferisco a Riccardo naturalmente, ci sono discoteche frequentate da, da persone superiori ai 25 anni, quindi diciamo che le
ormai
vecchie
diciamo
che le vecchie balere del liscio vengono sostituite dalle discoteche latine.
Diciamo che ormai la maggior parte delle discoteche viene concepita per il target migliore, che sarebbe quello dei trentenni, perché sono giovani e con i soldi. Cioè sono tra i pochi giovani con i soldi.
Perché sono dei maledetti stronzi che pensano
sono giovani con i soldi e single. Quindi ecco. sono, che sono le tre cose che servono dentro una discoteca.
Infatti.
E quindi la maggior parte delle discoteche di nuova concezione vengono appunto create sulla base di questi tre assi
importanti.
importanti.
E la gente che va in giro col conto, con l'estratto conto attaccato alla giacca, di far vedere, mette in rosso evidenziato. Sul esatto. petto il proprio conto finale.
Esatto, ma dopo
se ci andiamo noi con lo zero, dicono vabbè, arrivederci.
Dopo questa brevissima pausa musicale parleremo della selezione all'ingresso delle discoteche.
È la chicca che dicevi prima. We'll be right back.
erano i Daft Punk.
Oh, ogni tanto rientra questo lucignolo che ci
cioè, Italia 1 soprattutto studia, cioè prende Giordano e Paolo Liguori stanno cercando di prendere possesso radiofonica, ma non ci riuscirà.
No,
noi ci barricheremo dentro dall'officina, che ringraziamo ovviamente la regia, Francesco e tutta l'officina musicale di Ponte San Giovanni da cui trasmettiamo.
Salutiamo,
noi
Nicola.
Ci barricheremo qui dentro, non darò mai radiofonica a Paolo Liguori.
Giustamente, dai, bene così. Ma vi avevamo promesso una chicca, prima di lasciare spazio alla nostra Chiara per i contributi di MSN, vi ricordiamo,
Populi,
diretta a chiocciolaradiofonica.com per interagire con noi in diretta. Parlavamo della selezione all'ingresso. Allora, la maggior parte delle discoteche fanno questa selezione all'ingresso, cioè decise te sì, te no, te sì, 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 te no, 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 sì, sì, te no, sì, sì. E probabilmente fatte con diversi obiettivi, non lo so, garantire la sicurezza all'interno del locale, oppure non far entrare elementi che possono creare disturbo, oppure non far entrare elementi come il sottoscritto o come il mio collega qui a fianco, magari vestiti in una maniera non adatta alla discoteca.
E non adatta a nulla, perché
non adatta a nulla.
Vestiti in maniera indecente, diciamo. Beh.
E quindi molto spesso delle discoteche possono più o meno avere delle selezioni rigide, per esempio quelle più adatte ai VIPs. Quelle più ins, dove spesso entri e trovi un Vips sulla poltrona sfregato, un altro che
quelle più impulse.
Quelle dove entri e trovi il Vips di turno che lecca i piedi a uno oppure che bacia un altro, eccetera eccetera, come l'Hollywood di Milano, emblema della movida milanese.
Ma l'Hollywood, Hollywood. Ah no, pensavo Hollywood tipo l'Hollipop.
È l'apostrofo Hollywood.
Ah, okay.
All'America Hollywood, come direbbe Mike?
L'Hollywood.
Bravo.
Non proprio così.
Dov'è il regno del gossip, per esempio, potrebbe esserci delle selezioni più dure.
No,
però
che tra l'altro molta selezione è data dalla compagnia, nel senso che se si arriva in 10 maschioni non entri
sicuro,
cioè bisogna almeno di una percentuale che equivale femminile. Al 50% di presenza femminile.
Quindi se siamo in 10, 5 si vestono da donna e...
Esatto, la domanda è: ma se io vado in discoteca apposta per conoscere donne, perché le devo portare? Però ovviamente
perché anche... sei sfigato, esatto. Vai senza donne,
esatto.
E vai per conoscere donne, diciamo.
Ma infatti è anche giusto andare insieme alle ragazze, perché altrimenti il locale ti si riempie di uomini il
e che tu non è... entri di... Oddio.
Diciamo che il locale perde il suo motivo di esistere, ecco.
Ma diciamo, al di là, vero Riccardo, al di là delle selezioni e dello scopo delle selezioni,
sì.
Sono giuste queste selezioni?
No, non sono giuste.
Almeno per la legge.
Non sono giuste per noi, ma nemmeno per la legge, come dici te. Infatti, il codice civile dice testualmente: il titolare di un esercizio pubblico, e la discoteca è un esercizio pubblico, non può vietare l'ingresso e o l'usufrutto di beni e o servizi al cliente che ne corrisponde il dovuto prezzo.
Ma soprattutto perché parli come Mussolini?
Perché il codice civile mi fa pensare a quello.
Ah, perché il codice civile è di epoca mussoliniana.
Il 42, se non sbaglio.
Quindi sì. Praticamente il codice civile continua dicendo, io parlo invece non come Mussolini, ma forse...
Parla come in Caciottaro.
Alessia Fabiani.
Ma Alessia Fabiani.
Alessia Fabiani, qui la
voce maschile sarebbe proprio...
La stessa voce di Alessia Fabiani.
Alessio Fabiani.
Comunque, Alessio Fabiani. Il codice civile continua dicendo che l'eccezione, cioè nel senso la selezione, ma non la selezione, può essere bloccato il tizio all'ingresso soltanto se l'individuo in questione si presenta in evidente stato violento di ebbrezza, come nel 90% dei casi, o di alterazione psichica.
Non solo, ma i butta fuori stessi non possono mandare via una persona o allontanarla o respingerla, ma in teoria, visto che
sempre secondo la legge,
visto che si presentano in questo stato violento o di ebbrezza, dovrebbero chiamare le forze dell'ordine. Dovrebbero chiamare le forze dell'ordine, qualunque tipo, finanza, carabinieri, polizia.
Ora, la domanda per i nostri ascoltatori, prima di lasciare lo spazio a Chiara con appunto gli ascoltatori.
Ma come cazzo le butti, capito?
La domanda per i nostri ascoltatori è: voi avete mai visto un buttafuori che bloccava una persona e chiamava la polizia perché dicendo polizia 113, c'è qui un cliente con le scarpe da ginnastica, potete venire a prenderlo e metterlo in prigione per favore? Beh, perché secondo la legge il buttafuori dovrebbe bloccare il cliente, e bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Poi dovrebbe dare ovviamente una motivazione giustificata alla polizia,
certo, per dire perché non,
per
posso,
dire
entrare
perché non posso entrare. Quindi io mi immagino il poliziotto che arriva, poliziotto tipo Winchester dei Simpson,
Simpson.
Allora arriva il poliziotto tipo Winchester che dice abbiamo finito. Vabbè, comunque, insomma, lascio a voi l'immaginazione del buttafuori con la polizia che parla delle scarpe da ginnastica del cliente. Chiara, volevi dire qualcosa?
Sì, allora, abbiamo un sacco di testimonianze, perché a noi ci ascoltano da tutto il mondo, e Vera, che è a Londra, ci racconta, insomma, che a Londra ovviamente c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché dal Ministry of Sound, che... Ministry of Sound,
okay. Ministro del suono,
ministro del suono.
Dove lei non è ancora stata, al Fabric, che è pieno di italiani, dice lei. Comunque
per
molti,
quello non c'è stata ancora.
No, lei non è stata al Ministry of Sound. Madonna, sto inglese mi sembra basta.
Non sono basta, sto inglese non sono basta.
E insomma, molti altri club dove si può entrare anche gratis, se la musica è particolare. Insomma, si trova di qualsiasi genere, basta informarsi prima sulle serate, perché insomma siamo a Londra, non siamo a Perugia. Poi da circa un mese Vera ci racconta che ha scoperto l'esistenza di un disco pub troppo divertente, dove in pratica ci sono due piste per pattinare. Con i rollers, skates, vabbè, roller, vabbè. Va bene. Ah no, no, aspetta, però ci dice anche che si può pattinare anche con i mitici pattini a quattro ruote degli anni 80, che adesso sono tanto ritornati di moda, perché insomma è ritornato.
E di cui abbiamo parlato sempre martedì scorso, insomma, nella puntata Revival, visto che adesso sono i rollerblade.
E infatti, cosa succede? Cosa che ci ricorda tanto il tempo delle mele, questo: si pattina con la musica di sottofondo e la gente cade, ride, si distrugge, però sicuramente si passa una serata molto insolita. Lei lo consiglia a tutti. Vera, mandaci un biglietto e noi ti veniamo a trovare a Londra e andiamo insieme in questo fantastico.
Ma comunque Perugia-Londra ci sono dei voli. Ma vogliamo chiedere a Vera, visto che ci ascolta sempre. Visto che ci ascolta sempre tutte le settimane, e visto che sappiamo che è a Londra, vogliamo chiedergli quando ritorna a Perugia, che verrà ospite.
Vera, quando torni a Perugia veramente, che sarai
nostro? Scrivicelo e sarai immediatamente nostro ospite appena rimetti piede nel suolo Perugia.
Sì, neanche andrai a casa a sparare, no, già verrai direttamente.
Ma prenda strategia.
Dormirai nelle officine di Ponte San Giovanni.
Dormirai nei nostri collegi.
Nei nostri collegi.
Ma diciamo, se non abbiamo altri contributi da
MSN, c'è anche un contributo da Berlino. Che ovviamente Patrizia ci racconta di Berlino, in cui uno dei locali più famosi di Berlino ovviamente è il Tresor, cioè nella vecchia camera blindata del grande magazzino Karstadtwerheim si trova appunto il Tesoro, la leggendaria discoteca di Detroit Techno, che era più conosciuta dopo quella di Detroit. A proposito, però Patti ci dice, Patrizia ci dice che sì, ovviamente il posto è carino, però la musica elettronica è assolutamente pesante.
Come quella che abbiamo, per esempio, come base adesso.
E insomma, si può trovare veramente di tutto a Berlino, però l'underground berlinese tende ad offrire questo tipo di realtà.
Germania è tecno, storicamente tecno.
Storicamente, ma dopo parleremo della Germania, anzi io direi che possiamo già entrare nell'argomento, perché non ci sono ovviamente solo le discoteche. Cioè il divertimento, per chi non piace... a chi non piace ballare in discoteca, c'è anche il pub,
altro, certo.
Il famosissimo pub.
E ovviamente ci colleghiamo con Vera.
Ci colleghiamo con Vera, ma ci colleghiamo anche con
Enrico Variale.
Con Enrico campo. Variale. Ci colleghiamo anche con la stessa Patrizia, perché comunque i pub sono famosi in Germania, anche se sono nati negli Regno Unito.
Una doverosa. Allora, a questo punto, se avessi il cappello me lo toglierei. E Vera mi sta correggendo scrivendo i roller skates, che non riesco a leggerlo. Sono quelli a quattro ruote, i roller blades sono quelli in linea, ma mica vivo a Perugia, io sono siciliana,
in realtà non verrà mai a Perugia,
quindi allora l'officina musicale di Ponte San Giovanni sarà dalla prossima settimana l'officina musicale di
Sicilia,
di Siracusa,
di Ponte dello Stretto, diciamo.
Di Ponte dello Stretto, esatto.
Allora
parliamo dei pub. I pub nascono, come si può ben immaginare, nel Regno Unito. Nel Regno Unito attualmente ci sono ben 60.000 pub. Praticamente ne possiamo trovare uno in ogni città, in ogni paese, in ogni villaggio. Io poi diciamo che sono stato 3-4 volte nel Regno Unito e posso confermare che veramente anche nel più piccola frazione, nel più piccolo comune, e ce la potrà confermare sicuramente Vera, anche se lei sta a Londra, che è una grande metropoli, c'è un pub.
Sì.
I pub sono definibili e definiti come luoghi sociali di aggregazione, basati, questo è stato trovato sul vocabolario, sì, immagino, basati sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche. E fin qui ci siamo. Soprattutto birra, vino, liquori e soft drinks.
Sarebbero? Crodino?
Soft drinks, sì, crodino, no, la pigna colada.
Il tavernello, cioè.
Il tavernello.
Soft drink.
No, vino.
Che tavernello si beve?
Il tavernello credo che sia incluso nel vino, anche se.
Ma non è un idrocarburo.
Anche se vino proprio non è. Vai. Comunque, molti pub, la particolarità dei pub, soprattutto nel Regno Unito, come per esempio per le cantine in Portogallo, e Riccardo me lo confermerà, sì, visto che stanno in Portogallo da poco, molti pub sono controllati direttamente dalle case produttrici di birra. Quindi questa bevanda, cioè la birra, soprattutto la marca di birra della casa produttrice che ha costruito il pub e mantiene il pub, prevale su tutte le altre. Per questo si è sviluppata questa tradizione del pub che diventa in Italia, che si può chiamare anche birreria, perché in, sì, Italia...
Cioè, quindi diciamo, è la prima forma di franchising.
Diciamo. È una delle prime forme di franchising, diciamo così. Normalmente nei pub la birra viene servita spillata alla spina, quindi se vi danno birra
in bottiglia
diciamo che sì, non è nel pieno spirito del pub, soprattutto quello del Regno Unito.
Ma in particolare, soprattutto i pubs, soprattutto quelli storici, possono essere divisi in due aree.
Uno... Esatto, questa è una curiosità che però c'è nel Regno Unito, invece è assente un po' in Italia.
Il pub di centrodestra
e il pub di centrosinistra.
No, sono due aree e da un lato accade soprattutto in Irlanda.
Da un lato i lounge bar, un po' più eleganti, con i tavoli per sedere, la moquette a terra, cuscini e divani. Mentre dall'altro lato ci sono il public bar, che è quello più essenziale, più semplice,
più
dove
legno,
in genere, sì, il legno più duro, dove si sta anche anche in piedi talvolta. E ci sono anche differenze di prezzo tra le birre vendute nei public bar e quelle dei lounge bar, dove naturalmente nei public, che stai pure in piedi, è più economica, dove c'hai i cuscini e la moquette per terra, anche se secondo me la moquette non è tanto igienica.
C'è da aggiungere anche che nei lounge bar, diciamo che proprio lo stile del locale è completamente diverso dal pub normalmente inteso.
Sì, esatto. Però anche questo, differente, questo forse in Italia, è anche differente anche nel mondo. Forse in Italia.
In Italia. Sì. È anche differente l'offerta, diciamo.
Io
l'offerta...
non vorrei inficiare l'opinione di quello che è stato definito da noi prima della trasmissione
l'assessore all'aperitivo.
Perché diciamo che il nostro Klaus Davide, il nostro Davide Sergio Rubini, ogni settimana si prende un ruolo. Questa settimana l'assessore all'aperitivo, anche perché lui è un uomo che vive di letto, dormire nel letto e di aperitivo.
Esatto.
Cioè lui si sveglia direttamente alle 7 di pomeriggio per andare all'aperitivo.
Faccio colazione con il Negroni.
Esatto. Ma ritornando ai pub, ritornando alla Germania, per questo prima mi ricollegavo alla nostra carissima amica Patrizia. Qual è la birreria più grande del mondo? Quindi il pub più grande del mondo non sta nel Regno Unito, come alcuni possono immaginare, ma è la famosissima, arcifamosa e anche da me frequentata per 4 giorni.
E ci sta ancora la targa: qui passò un aquilano.
Qui passò un aquilano
che beve 4 ettolitri di birra.
Esatto, sì, quella sera ho bevuto tantissimo. Comunque, la Hofbräuhaus, più conosciuta più comunemente come il pub HB, che dà nome anche alla famosissima birra, una delle più famose dell'Ottoberfest, insieme alla Löwenbräu e ad altre, la HB, la birra HB,
che è un
pub
buonissima.
che è buonissima. Questo pub nasce addirittura il 27 settembre 1589.
Quindi cioè, immaginate voi.
Esatto, che ancora non era nato Mike Buongiorno.
Devo dire a proposito di questo, l'HB si trova in pochissimi locali a Perugia. I locali in cui si trovano, uno sta a San Francesco al Prato, è Capite, e l'altro sta al Candischi. Questi sono due dei tre pochissimi locali che danno birra HB.
Che tra l'altro, esatto, la birra HB è arrivata in Italia da poco.
La birra beh, io.
Cioè, io non l'ho vista.
In bottiglia c'è pochissimo. Alla Spina c'è un qualcosa di più. Però le bottiglie di HB si trovano veramente.
Io non l'ho mai viste.
Poco. Allora, questo locale, come la discoteca di cui parlavamo prima di Ibiza, ha anch'esso ben 200 dipendenti. Io ci sono stato a due o tre piani, se non sbaglio. È gigantesco e c'è gente che canta, che suona, e soprattutto la cosa particolare, non so se c'era del periodo dell'Oktoberfest, che è il periodo in cui io sono stato a Monaco, però c'è l'orchestrina con la musica tipica bavarese dal vivo in ogni angolo, praticamente in ogni stanzetta c'è l'orchestrina, è completamente insonorizzata, quindi non si vanno ad accavallare le varie orchestrine dal vivo, quindi diciamo che ci saranno almeno 100 persone che suonano, quindi immaginate quelle che bevono. L'apertura è addirittura dalle 9 della mattina, quindi si può bere all'HB dalle 9 della mattina. Al pian terreno si trova il salone più frequentato, mentre il centro vitale è il pian terreno sempre. E quindi
HB è un posto sviluppato tutto
il pian terreno, per dire la stessa cosa.
Ho posto male, diciamo, il tono nella mia frase.
Ringraziamo l'HB per la fornitura di birra che ci ha regalato per questa barchetta gigante.
In questo pian terreno si trovano delle volte affrescate, quindi è un locale anche bello da vedere, bellissimo da vedere, e delle lunghissime tavolate, vi assicuro, perché non c'è stato, delle lunghissime tavolate di legno massiccio, le orchestrine di cui vi dicevo prima, e i camerieri ovviamente immancabili in, diciamo, perfetto stile bavarese,
quindi tutti che la bavarola
dopo. Esatto, questo locale
anche detto esatto.
questo locale non mi fa ridere,
no,
questo locale è anche famoso per un episodio, un aneddoto che una studentessa di storia come Chiara sicuramente ci potrà raccontare.
Vero, Chiara?
Allora, il nostro Luca invece ci dice che...
Allora ve lo dico io brevemente. Questo locale si dice, non c'è la certezza storica, però si dice che la famosa birreria di Monaco in cui Hitler fondò il Partito Nazionale Socialista fosse proprio una sala della quindi in cui Hitler fece il famoso discorso incantò le masse, e da cui poi aumentarono gli iscritti, diciamo, di quello che allora era un movimento, diciamo, di 10-12 mammalucchi, come adesso può essere, adesso può essere un Forza Nuova. E poi diventò, dopo quel discorso oratorio, dopo quell'orazione incredibile, dopo quell'omelia quasi, perché ci fu un grande rapporto tra religione e parola in quel momento, dopo quell'omelia politica diventò un partito.
Il partito nazista è nato da un manipolo di imbriaconi.
Esatto.
Questo è il senso. Ma questo
infatti 50 anni di storia. Il periodo nazista, gli ufficiali nazisti erano quasi tutti alcolizzati. Bevevano a bestia.
Anche perché comunque la nostra Patrizia, anzi io glielo chiederei. Patrizia, in Germania, visto che tu sei in Erasmus in Germania, se non erro.
A Berlino,
sono tutti alcolizzati?
Patrizia risponde. Sono talmente tanto che io, che non bevevo, sono arrivata a Berlino e sono diventata un'alcolizzata anch'io.
Mentre io saluto, perché ci sto parlando privatamente sul mio messaggio, saluto Caterina, che ci dice che le feste private a Berlino, ricollegandosi al locale tecnico di cui
un bel locale tecnico,
il Tresor.
Ormai sto facendo le veci di Riccardo questa sera con la mia dislessia, ricollegandosi al, come si chiama, Chiara?
Tresor.
Al Tresor di
che
Berlino,
è un profumo notoriamente,
dice che le feste private a Berlino sono fighissime, quindi non solo le feste nei locali pubblici ma anche le feste private.
Io direi che se non ci sono contributi da MSN, se non vuoi dare voce al popolo,
sì,
di MSN.
C'è Luca che ha detto una cosa interessante. Luca, vi ricordiamo che è Luca il colui che insieme a Peppe a Radiofonica si contende lo scettro del più bello del reame. Potete andare sul sito www.radiofonica.com, andare sulla pagina dei conduttori.
Potete anche votarlo.
E votare, perché poi insomma sarà un piacere vedere Luca e Peppe che si scannano l'un l'altro per
avere. C'entrai Garrison.
C'entrai Garrison. Vabbè, ci dicevi Luca.
Luca, no,
che oltre ad avere un bel visino ha anche due ditine, due ditine per scrivere.
Praticamente Luca ci dice, ricollegandosi prima al discorso che facevi tu, su quello sui buttafuori, dice che in Calabria i buttafuori ti buttano fuori pesante, non ci pensano neanche una volta.
Ti fanno arrivare in Sicilia.
No, menano a volontà senza pensarci tanto, perché tanto la metà di questi è mafiosa, è collusa. E quindi ho affiliato a Tamarra, e quindi insomma.
Ma lui parla dei buttafuori o della gente che viene buttata fuori?
No, 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 i buttafuori menano, proprio menano pesantemente.
Ma non solo in Calabria, diciamo.
Non solo in Calabria, però sicuramente.
Anche insomma, l'HB è famosa per buttafuori sanguinari.
No, ma l'HB, ma parlando di birra di Germania, io ho potuto notare che all'Oktoberfest, per esempio, c'è una. C'è la filosofia delle Brigate Rosse, praticamente. del colpirne uno per educarne cento.
Certo.
Cioè. All'Oktoberfest, se una persona che non sarà mai tedesca e mai diciamo anglosassone, ma sarà sempre o italiana o olandese, una persona che rompe le palle da ubriaco a una ragazza oppure vuole fare una rissa, viene preso da un gendarme che sembra Robocop perché sono di proporzioni gigantesche come i giocatori di rugby, viene presa da un manipolo di 10-12 poliziotti tedeschi giganteschi, viene picchiata davanti agli altri in modo che gli altri subito si ritirano e non fanno nulla perché lo mandano veramente all'ospedale. Mentre un ultimo brevissimo episodio che volevo ricordare è che una volta, a proposito di buttafuori, in una discoteca vicino le mie parti, in Abruzzo, un buttafuori non ha fatto entrare un tipo, diciamo, molto campanaro, molto montanaro, perché questo
campanaro.
Tipo
un tipo molto campanaro, campanaro sulla fascia.
Un tipo molto montanaro che voleva entrare
con le campane.
No, perché era vestito, diciamo, male, e questo tipo montanaro è andato a casa e con grande leggerezza ha preso la sua motosega e poi ha minacciato con la motosega il buttafuori. Questo episodio
ha fatto benissimo.
Questo episodio
io vorrei dire
ma lo vogliamo dire dopo una brevissima pausa?
No, un secondo solo. Dai, lo dico soltanto adesso. Sì, dico soltanto adesso. Il nostro Peppe, per rispondere a Luca e così acquisire punti, dice che i più grandi bevitori di birra però sono i cechi, non tedeschi, non irlandesi, ma cechi.
Esatto.
Perché bevono 156 litri di birra pro capite all'anno.
Bravissimo Giuseppe. Madonna. Tra l'altro
perché la scambiano per l'acqua.
Esatto,
non
esatto,
esatto.
Oddio, che battutone.
Io la butterei fuori, non so, boh.
Io farei la selezione anche all'officina i presentatori di Radiofonica, i conduttori. E comunque sì, proprio a proposito di questo, la birra è stata inventata in Repubblica Ceca, la birra chiara, bionda ovviamente, la Pilsner Urquell, che è la mia birra preferita.
La Pilsner è ceca?
È di Pilsner, che è un sobborgo di Praga, è nell'Interland praghese, o praghense, non so come si dica.
Praghese.
Praghese. Ma detta questa cosa e salutando Giuseppe, Luca, tutti,
Vera,
Patrizia, Vera, tutti quanti,
Caterina e tutti, chi più ne metta, vai con la musica.
Vai con la musica, e questa canzone si chiama proprio Dance.
Thank you.
ragazzi! Ciao! Siamo a Perugia!
Attenzione, qui c'è il telefono, Piazza Grande. Mattia, rispondi Piazza Grande.
Rispondi Piazza Grande?
Piazza Grande!
Signora, ha vinto 500 euro!
Complimenti per la trasmissione!
Grazie per avermi dato la signora.
Ma sì, adesso bisogna parlare un po' di vita notturna perugina.
Eh beh, è normale, perché noi siamo comunque la web radio universitaria di Perugia. Siamo ovviamente, essendo web radio, possono ascoltarci da tutto il mondo e anche da qualche pianeta circostante. Però parliamo di Perugia, parliamo della notturnata a Poroggia.
La notturnità.
Notturnità.
Diciamo, nominiamo le discoteche più famose di Perugia, che sono il Matrioska, il Gradisca, l'Etoile, il Red Zone, che sono discoteche comunque...
Cantiere 21.
No, Cantiere 21 è diverso, perché... è una discoteca, però...
Vabbè, scusa, non volevo inficiare l'assessore
all'aperitivo. All'aperitivo c'ha le sue cose, okay, insomma. Perfetto. No, allora, ci sono queste discoteche che sono... dove il Matrioska, il Gradisca e l'Etoile, diciamo che sono le discoteche più commerciali. E poi c'è il Red Zone, che sono quelle discoteche settoriali di cui parlavamo prima, dove passano, diciamo, musica più specifica, più, diciamo, di nicchia.
Di nicchia?
E poi
di
ci
minchia,
sono musica di minchia. Oppure ci sono poi quelle discoteche tipo il Cantiere, che diceva Mattia, che insieme al Velvet, diciamo che sono una sorta di disco pub, no, non disco pub, però discoteche di piccole medie dimensioni.
Ah, ok, sono più piccole, quindi un po' più raccolte.
Esatto,
che dove però si balla anche lì.
Sì, si balla
e
anche lì.
E in teoria non c'è l'ingresso a pagamento.
No, c'è l'ingresso a pagamento. Diciamo che c'è la cosiddetta consumazione obbligatoria.
Ok, sì.
Esatto. E che sono tutti gli ingressi si aggirano intorno agli 8-10 euro. Però queste discoteche da un po' che si stanno, che hanno abbracciato una tecnica, diciamo, di una tecnica per accogliere più pubblico, facendo, organizzando le cene. Che tu pagando ad esempio intorno alle 15-20 euro, tu hai la cena più la serata. E quindi ceni lì e vai lì allora, che ne so, alle 9 e passi tutta la serata lì. Poi ci sono le discoteche alternative a Perugia.
Addirittura.
Esatto, che sono tipo il Norman, il Bazooka, ma soprattutto l'Urban. L'Urban è, che diciamo è tra le più più all'avanguardia.
Sì,
diciamo,
quelle che si stanno un po' più in sviluppo, diciamo.
Sì, esatto, dove ad esempio fanno il venerdì indie, dove diciamo che chiamano sempre gruppi stranieri a suonare. E poi ci sono DJ set, diciamo, di alto livello, di medio alto livello. E
rispetto a quali parametri?
Rispetto al Norman e al Bazooka.
Ah, okay. Ok.
Ecco. E insomma, no, diciamo che tra i locali più in, locali alternative più in, diciamo. E poi ci sono i locali del centro, i locali più frequentati, che sono il Morlac, il Loop, il Rock Castle, dove appunto avvengono serate medio tranquille. Diciamo.
Medio tranquillo.
Medio tranquillo.
Medio tranquillo. E poi ci sono, come abbiamo detto all'inizio di questa nostra, no, di questo nostro nono appuntamento con Radioattivi, ci sono anche i caratteristici, perché comunque nella mia città non ci sono, neanche in altre città, i caratteristici baretti della piazza di Perugia, che sono il Mania, che ha la caratteristica, che la sua caratteristica principale è che è gestito da un mitomane di Adriano Celentano. Esatto. E che quindi si chiama Mania apposta e mette spesso musica di Adriano Celentano. I famosissimi Curdi, il fashion bar che si trova più
i Curdi, che si chiama la rosticceria del Grifo.
Sì.
Che non lo sa nessuno, neanche loro lo sanno.
Sì. loro si chiamano Curdi.
Esatto.
Tra di loro. E quindi questa è una particolarità, perché fa risparmiare molti soldi. Esatto. E soprattutto ingrossa il fegato di molti studenti universitari fuori sede che non si possono permettere di alcolizzarsi. Non possono permettersi di alcolizzarsi in,
esatto,
altro modo.
E poi c'è un locale che un tempo era, diciamo, molto frequentato, che era, ai tempi si chiamava Zoologico.
Ah.
Sì, che noi chiamavamo Zoccologico, perché diciamo che era il locale per il broccolage da matricola, ecco. E che adesso si chiama Le Chic, che è il locale di Lumumba.
Vabbè, sì, diciamo che comunque allo Zoologico ci abbiamo passato... dei nostri migliori momenti quando sì, eravamo matricole. Io ricordo che comunque se ci sono locali deputati a fasce di età diverse, infatti Peppe Bello, sempre quello di prima in contesa con Luca, ci dice che l'Etoile è una discoteca per 18-19 anni, mentre il Gavisca da 24 in su,
esatto,
e poi
esatto.
dice schematicamente Urban Figo, e poi dice: oh, ma perché non parlate del Domus e dei marocchini che provano ad appoggiarla a tutte
il
le
Domus
girls.
Grande
ecco.
Peppe
e comunque lo zoologico adesso le Chic, che comunque con Lumumba ha cambiato completamente
esatto.
dimensione.
Lumumba che è stato ospite ieri sera,
che è stato, che è stato ospite ieri sì
insieme Baobab Dunia,
sì.
che è il suo gruppo,
ed è stato, andatevelo ad ascoltare perché è stata una puntata molto interessante in cui si è parlata dell'integrazione culturale razziale, è stato molto molto interessante. Insomma, questi locali noi allo zoologico quando eravamo matricole, con queste trovate geniali delle grosse gradinate, c'erano questi diciamo cubi che formavano delle gradinate, erano piccoli, praticamente succedeva che la gente si metteva su questi cubi uno sopra l'altro e si ballava uno di fronte all'altro verso la platea, in qualche modo ci si prendeva spintoni, io mi ricordo che mi divertivo tantissimo,
ci si prendeva a coltellare.
Sì, diciamo.
Ma invece c'è un altro filone, non so se ne hai parlato mentre ero di là a prendere una birra, devo dire la verità, c'è un altro filone che è quello dei, tra virgolette, dei centri sociali a Perugia.
Sì, è vero.
Cioè ci sono alcuni centri sociali che non sono del tutto occupati perché sono frutto di accordi tra la polizia e i gestori, che sono per esempio l'ex mattatoio, qui a Ponte San Giovanni, e sono anche il famosissimo centro dentro. Il centro dentro, che si trova in località Balanzano. Questi posti offrono soprattutto
Montebello.
Questi posti offrono soprattutto musica dal vivo e offrono oltre alla musica dal vivo anche delle cene sociali, dei convegni, ovviamente
sì,
per
attività
culturali per una parte politica, perché a Perugia ancora non abbiamo un centro come può essere centro sociale di destra, come può essere Casa Pound a Roma. Non so se Riccardo può. Lo conosce?
Sì, lo conosco, però non lo frequenta.
Ora io pensavo che lo frequentasse.
La tarantella di centrodestra.
Sì, esatto.
Insomma.
Ma parlando di locali a Perugia, scusate, ma tocca fare la marchetta. Io non posso fare niente, ma che è anche il motivo per cui abbiamo tirato su tutta questa puntata solamente per fare un enorme.
Diciamo
marchetta.
Che detto così sembra che sia stata sembra che sia stata una cosa subito. Diciamo che in occasione di quello che stavi per dire abbiamo fatto questa puntata.
Sì, mettetela un po' come vi pare, insomma. praticamente domani sera, mercoledì, ci sarà dalle 22:30 la seconda serata di Radiofonica al Loop. Dopo la prima di due martedì fa con la nostra Chiara e Lanterna Blu, domani sera il nostro Charlie, sì, David Chiarli,
di Lanterna Blu. O David Charlie, come
continua ad alienarti su Messenger.
Domani sera ci sarà la serata dedicata a Radiovisioni dal titolo Spettacolo Spettacolare, e il sottoscritto, me medesimo insieme a Elisa e Michela, vi porterà all'interno del mondo del cinema in un viaggio assolutamente spettacolare, come dal titolo, che non dovete assolutamente perdere perché non vi potrete mai addormentare né mai assopire, perché c'è una successione, una raffica di eventi, di proiezioni,
incursioni a sorpresa,
incursioni anali dovunque.
Succede di tutto e di più domani sera con Elisa, Michela e il sottoscritto, e a seguire il DJ set di Vinility Fair.
Di cui uno dei due componenti
ce l'abbiamo qui.
È qui il nostro Klaus Davide, Vinility Fair, detto anche assessore aperitivo Sergio Cupini.
Insieme a Giovanni.
Quindi vi aspettiamo
che durante lo spettacolo, che lo spettacolo non è solo cinema.
Esatto.
Giovanni durante lo spettacolo suonerà musica dal vivo. Ma non vi vuole svelare niente.
Svuotiamo niente.
No, non vi possiamo dire nulla, vi possiamo dire solamente che ci saranno tantissime proiezioni.
Riccardo non vi può dire nulla, invece io vi vado a leggere adesso la scaletta del spettacolo di domani.
E ricordiamo al Loop il 2 aprile la performance della Chiara Schia.
Sì, sì.
praticamente abbiamo occupato il loop.
Sì, sì, abbiamo occupato il loop. E per quanto riguarda la mia performance, non è altro che un modo di sdoganare ciò che non riesco a vendere da ben 5 anni. Lo sto proponendo in tutte le salse. Ho partecipato, era un libro, partecipavo al Calvino, non mi hanno voluto. Allora l'ho trasformato in un programma radiofonico e qualcosa è cambiato, ma non ancora abbastanza. Allora adesso l'ho fatto diventare una sceneggiatura. Venite a vedermi, fatemi un applauso, ditemi ok, brava, scrivi altro per favore. Così me la
2 aprile al Teatro Brancaccio.
Esatto. Ok, brava, ora l'hai fatto, torna nella gabbia.
Ecco.
Okay. No. Quindi il 2 aprile è il senso del discorso. Comunque, 2 aprile, 25 marzo, vogliamo dire anche che il 7 aprile.
Appunto, volevo arrivare lì. Il 7 aprile ci sarà una terza serata radiofonica sempre al loop, una serata di indigene questa volta, una serata dedicata a indigene.
Sì, e anche lì sorprese, sì, anche non si sa perché...
Da qui al 7 aprile, ora voglio le cose che cambiano.
Ora voglio le cose che cambiano, sto per dare una martellata ai coglioni e Riccardo non smette di parlare napoletano.
Quanto è raffinato.
E comunque, al di là di questo, vogliamo spiegare anche che non abbiamo detto dov'è il loop è in Via della Viola, quindi apparentemente... diciamo a ridosso della, della piazza principale
della
di
Perugia, piana dei Navelli, come stavi dicendo?
Non lo so,
a ridosso della piazza principale di Perugia. E il Loop è un altro locale che non so se è stato nominato.
Sì, l'ha nominato Davide, esatto. Sergio.
Un altro locale molto interessante perché è piccolino e intimo e per i concerti
o per uno spettacolo come quello spettacolare come quello di Vaisea, signori e signori.
Sì, ormai non fa altro che dirlo da giorni. non so più come fare, però comunque per degli spettacoli come quelli di radiofonica oppure per dei concerti dal vivo, soprattutto acustici e semiacustici, è un locale, diciamo, molto giusto.
Giusto, diciamo così, che ci sta dentro.
Molto trendy, diciamo. Sì,
e
sì, vabbè.
Per rimanere in macchette, il 28, sabato 28 marzo al Morlacchi, ci sarà il DJ set di Vinility Fair.
Oh, ricordiamo. Che quindi potrete apprezzare mercoledì allo spettacolo spettacolare, signore e signori. Ma anche il 28 con Vinility Fair, che si esibirà. No, che si esibirà. No. Che metterà musica.
Metteremo musica per ore e ore e ore.
Ma io prima, cioè, stiamo per lanciare una pausa musicale. Però spesso la pausa musicale è una. Marchetta che fa Sergio a dei gruppi di suoi amici,
così a fornitore di prosciutti a Vivita,
così a fornitore di prosciutti a Vivita. No, no, stiamo scherzando. Sergio ogni tanto, non tutte le puntate, però ogni tanto ci presenta un gruppo, dei gruppi nuovi che potranno essere utilizzati anche in altre trasmissioni, e faccio l'occhiolino a Indigene Live,
esatto.
Questa sera di chi parliamo?
Abbiamo Francesco F e The Good Machines. Gruppo nato nelle Marche nel 2006, che nel 2007 espone il disco Glitches, e questo pezzo è Moda. Andate a vedere il MySpace, www.myspace/francescof07. Questo è il pezzo Moda.
Vai.
Yeah.
confuso con i componenti del gruppo perché ho sbagliato a dire il titolo. È mode e non moda.
Complimentoni, eh.
Complimentoni.
Una marchetta dove i fai ti è venuta pure male. Prosciutti di meno sto.
Prosciutti di meno.
Comunque, complimenti a Francesco F. And
the Good Machines.
And the Good Machines. Perdonatemi in inglese perché.
O Machines.
Questa, sì, questa canzone è molto.
Ce lo chiedeva infatti Michela, sì, infatti, chi erano quelli che suonavano.
Esatto. È molto ben fatta. È molto.
È quadrata, molto, come si suol dire.
No, ma è molto bella, molto bella. Ma noi siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione.
Che
come tutte le settimane, anzi, come da qualche settimana a questa parte, abbiamo questa rubrica delle notizie della settimana. Che sono
sì, le notizie un po' curiose, scartate.
Un po', una, un, po un miscuglio, purpurri. Un purpurri di notizie curiose, tra le più importanti.
Anche cazzabuglio, volendo, eh.
Anche guazzabuglio, cazzabuglio, come volete. Che ci propone questa settimana eccezionalmente Riccardo e non il sottoscritto.
Riccardo?
Cioè, cioè Mattia. Ma con cosa iniziamo?
Allora,
Bamboleiro, con cosa iniziamo?
Iniziamo con i motivi per cui si ride. Secondo uno studio, uno scienziato inglese, ci sono solamente 8 motivi per i quali si ride. E lui ha elaborato uno schema che praticamente rappresenta questi 8 motivi fissi per cui si ride. Quindi non è la risata, è a comando praticamente, ed è legata a questi 8 motivi. Si ride e si sorride sempre per i soliti 8 motivi da nord a sud, secondo Alastair Clark, un teorico evoluzionista inglese che ha individuato questi 8 schemi. Praticamente lui ha individuato queste categorie di umorismo che non c'entrano niente con il gusto personale o con diciamo con la cultura del popolo, del paese all'interno del quale si vive, ma sono proprio degli stilemi fissi per cui uno
per l'essere ride. Umano, quindi in
sì.
toto.
E praticamente c'è
e la nostra Chiara non ne ha capiti neanche uno.
Non ce ne ha nemmeno uno.
Non ne ha nemmeno uno.
Allora, in base a cosa si ride? Si ride per una ripetizione, ossia per il tormentone, il famoso tormentone. Ripetere una cosa in maniera ossessiva fa ridere. Oppure, in un modo meno intuitivo, fa ridere dire le cose, parlare.
Anche fare stronzate in diretta, volendo.
Una classica gag come qualcosa che cade va sempre bene.
Sì, questo è stato detto perché ho appena fatto cadere un litro e mezzo di birra.
Oppure distruggere i computer, è un'altra cosa che
ridere. Stavo parlando di senso umorismo, sta succedendo di tutto.
Esatto.
Oppure far ridere, per esempio, o dire le cose con un accento un po' diverso, caro Sergio.
Ovviamente.
Dire le cose con un accento un po' particolare fa ridere. Oppure lo schema della ricontestualizzazione qualitativa. Cioè è un qualcosa che tu conosci bene ma che viene stravolto e ridicolizzato.
Il paradosso.
Il paradosso, bravissimo.
Così fonda la satira, diciamo.
Oppure il doppio senso, il classicissimo doppio senso, quello che fa la battuta sulla banana.
Banana split.
Sul pesce, la patanza.
Ah, ecco.
E quella roba lì fa sempre ridere. Oppure gli schemi della fine, quelli definiti della fine, cioè quando è il pubblico a dover completare con la propria immaginazione il senso di una frase o di uno scenario, oppure l'opposizione. Cioè tutto quello che è l'ironia e il sarcasmo. Cioè io adesso dico: ma quanto sei bello, Sergio, oggi. In realtà sto piatto per culo, fondamentalmente.
Esatto.
E quindi secondo questo antropologo evoluzionista inglese questi sono gli schemi per cui si ride, quindi basterebbe giocare su questi schemi per far ridere. Molto
semplice. Infatti, qual è l'unica cosa che è molto divertente e che non fa ridere? Il sesso. È vero. C'è Woody Allen che dice: il sesso è l'unica cosa che faccio che mi diverte fare, però in cui
siamo lo Woody Allen tutti i martedì
che ci segue sempre.
Mentre rimanendo in tema di grasse risate, c'è una dichiarazione molto recente che ho trovato scartabellando nella rete di Enrico Vanzina.
Paradigma in latino.
Praticamente Enrico Vanzina, che come tu mi insegni è sceneggiatore di vari Vacanze di Natale insieme
Vacanze al Cesso,
collaboratore di anche di registi come Francis Ford Coppola.
Sì, sicuramente.
Sì.
Praticamente
David Lynch.
Lui sostiene che lui e il fratello, che sono stati creatori ed inventori dei cinepanettoni, sono stati traditi dai cinepanettoni stesso. Dice: se esiste un modo di raccontare l'Italia, inizia con Vacanze di Natale. Abbiamo girato circa 80 film, ma Vacanze di Natale resta sempre nel nostro cuore. E abbiamo aperto un genere. Purtroppo c'è anche da dire che abbiamo creato un guaio, perché in realtà questo genere è stato stravolto da tutti i successivi film in cui, evidentemente lui non lo dice, ma è quello che sottintende, non ci sono stati loro alla regia, in cui ormai si costruiscono sempre sullo stesso schema, con De Sica che va in giro a far puttaniere e a tradire la moglie, e ormai fa ridere generazioni e generazioni sullo stesso schema e non è cambiato niente. Quindi lui sostiene che mentre i Vacanze di Natale, il primo Vacanze di Natale degli anni 80 rappresentava un'epoca, rappresentava delle caratteristiche,
uno anche spaccato
uno spaccato, adesso è diventato sempre uguale. Tu puoi prendere De Sica del Vacanze di Natale del 2007 uguale al Vacanze di Natale del 2000, non è cambiato nulla, lui va a far puttanire in giro.
E quindi cambiano solo gli stati in cui si svolgono, tipo esatto. Natale a Rio, Natale sul Cairo,
sul Cairo soprattutto.
Sì, Natale mi stai sul Cairo, quelle cose lì.
Ma rimanendo in temi di puttanieri e di grandi amatori, c'è una, sai che c'è stata sabato la partita a Roma Italia-Francia di rugby.
Esatto.
E c'è stato un terzo tempo abbastanza particolare, terzo tempo, citazione della trasmissione che conduce.
Spieghiamo anche brevemente che cos'è il terzo tempo. Sì, il terzo tempo è una particolarità del rugby, solo del rugby, che è lo sport più sportivo che esista, dove praticamente sia i giocatori, sia i tifosi, allenatore e tutto lo staff, dopo la partita, in segno di fair play sportività, vanno a cena insieme con le rispettive fidanzate, con le rispettive mogli, insomma,
infatti.
È un momento di socialità. Appunto, in questo terzo tempo ci sono anche delle eccezioni, perché non c'è sempre sportività, diciamo.
Anche perché se si alza un po' troppo, se i bestioni di quel calibro alzano un po' troppo il gomito, qualche cosa può andare storto. In particolare Chabal, che è un bestione enorme francese,
è un 95 per 118 kg, ricordiamo.
Quindi salutatelo sempre
con una faccia tutt'altro che pacifica,
che diciamo. Pacifica, sì.
Appunto,
detto soprannominato
e uomo delle caverne,
esatto.
Praticamente durante questo meeting è andato ad importunare una ragazza, non sapendo che era la ragazza del nostro Castrogiovanni,
il nostro pilone Castrogiovanni.
No, infatti, noi questa è una notizia che abbiamo dato anche ieri a terzo tempo.
Vedi, ci ricolleghiamo sempre in tutte le tematiche.
Chi è appassionato di rugby saprà che un pilone non può essere piccolo, ma esatto. Di solito è quello più grande del
quantomeno più largo
della squadra.
Eppure
l'uomo
nostro
più pesante della squadra.
Eppure il nostro pilone è stato abbattuto da un destro di Chabal.
Pare.
È iniziata questa rissa, poi sono stati fortunatamente separati, anche perché qualcuno ci rimaneva abbastanza.
Che pare, mi hanno detto gli amici rugbisti che Chabal sia un sex symbol in Francia.
Sì, esatto, sì, perché viene visto come diciamo l'uomo rude,
esatto.
L'uomo selvaggio, quello che non deve chiedere mai, l'uomo peloso.
Colui che riporta la preda alla caverna.
Esatto, esatto, l'uomo che riporta la preda alla caverna, l'uomo peloso anche, perché a molte donne,
piace
Chiara forse ce lo può confermare, non gliel'ho mai chiesto, ma
ti piace il pelo, Chiara?
Beh, non eccessivo, però l'uomo glabro mi sa tanto di
bimbo.
Del David di Donatello.
Esatto.
Vabbè, voi non potete capire.
No, perché tu chi pensi di stare parlando?
È un adolescente, insomma, mi sa tutto di adolescente, capito? 18enne,
ah,
senza
ho capito. E quindi niente, quindi Chabal, nonostante io non gli darei un bacio neanche sotto tortura,
neanche la mano gli darei,
no. neanche
un saluto da lontano,
esatto.
Così.
Un saluto da lontano, e poi prendi un taxi, perché se vai a piedi, anche perché il tizio è anche abbastanza veloce. Però passiamo alla prossima notizia.
Un'ultima, velocemente. Un'altra notizia, sì, non so se conoscerete tutti quanti la Arisa, vincitrice del Sanremo Giovani,
che in realtà, ripetiamo, si chiama Rosalba Pippa.
Sì.
Fatalità.
Che si chiama Rosalba Pippa, nome d'arte Arisa, che appunto, come ha cantato lui, ha cantato questa canzone Sincerità, che ha avuto tantissime diciamo rifacimenti,
imitazioni,
diciamo così, alcuni, che ne so, per esempio c'è quello che ha fatto Silvio Pascià, oppure Immunità,
che è stata cantata da Travaglio,
oppure a Napoli Sa da Signà.
Sì, Napoli Sa da Signà.
Oppure i Gem Boy hanno cantato
Fatalità, quella che cantava prima,
che cantava lui prima,
Davide.
Oppure appunto c'è quello che fa Acidità, che va molto
e va molto maggiore, sì,
con la ricotta inevitabile, questo bruciore insopportabile, recitano i famosissimi pezzi
Acidità. Sì.
sto bruciore insopportabile.
Ecco, bravissimo. Sì, sì, sì.
Insomma, questa canzone è diventata super famosa e ha creato anche delle imitazioni.
Dei scompensi, diciamo.
Ci ha rotto anche un po'.
Diciamo un pochettino.
Isebedei.
Ma l'ultimissima notizia della settimana, mi dicevi durante la pausa musicale, qual è?
L'ultimissima notizia è questo club della meditazione orgasmica.
Che è una cosa spettacolare a cui mi iscriverò domani.
Cioè, che sarebbe la pippa di gruppo? Cioè.
La Rosalba pippa di gruppo.
Ah, esatto.
A risa di gruppo.
C'è una comunità a San Francisco, negli United States of America, che si dedica al prolungamento del piacere femminile.
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 Attenzione, femminile, non femminile.
E offre consulenze a gruppi esterni. Il New York Times ha riportato questa notizia praticamente.
Cioè, quindi vibrone 24 ore su 24, come funziona?
Sì, quella fondatrice Nicole Dedone considera una paladina del movimento slow sex, cioè che mira a prolungare la massima durata dell'orgasmo femminile.
La giornata fino al 95esimo.
Praticamente, e anche supplementare. La giornata tipo è centrata sulla meditazione orgasmica del mattino, che vede le donne del gruppo stendersi nude dalla cintola in giù, quindi solamente il pezzo sopra coperto, esatto, con gli occhi chiusi, mentre i partners di ricerca maschili vestiti procedono a stimolare il piacere femminile. Okay. Quindi è un risveglio piacevole, diciamo. Ci sono poi diverse...
Cioè, se non devi andare a lavorare, è top. Cioè, sì, diciamo che è una cosa che si può fare.
Rapporti, però c'è una particolarità. I rapporti tra, praticamente queste sono cavie di laboratorio, in realtà non ci vanno le coppie in questi centri. E i rapporti romantici tra i membri delle comunità sono sconsigliati. Ma sono sconsigliati nel senso che non ti invitano a non.
Invitene, eh? Quando eri giovani.
Quando eri giovani, ti invitano.
Invitene
all'epoca.
E Riccardo ha ripreso possesso della dislessia che era propria di Mattia
negli anni
qualche minuto fa.
Praticamente ti invitano a non avere rapporti con il partner che ti stimola la mattina. Cioè, ti stimola la mattina la patatina e poi dopo non dovete avere altri tipi di rapporti.
Cioè, insomma, è l'apoggio del tico tico, insomma.
Tico tico ta e tico 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 tico,
cioè,
tico.
Ma ragazzi, mi stai dicendo che i bambini non nascono col cavolo?
No.
Sotto il cavolo?
Purtroppo non nascono col cavolo.
E me lo dite così in diretta?
Sì.
Porca.
Mattia è scioccato da questa notizia.
Stai calmo e manda una canzone così ti riprendi e poi salutiamo tutti e se ne andiamo a casa.
Dici?
Vai, vai.
Vabbè, allora mi spiegate bene. Adesso Chiara mi spiega bene come funziona.
Te lo fa anche
c'è
vedere.
Fichi, fichi.
5 minuti di questa decima
agli sgocciolaus
appassionante puntata di Radio Attivi.
Sì,
è veramente impazzito.
E io prima di, devo dire,
io ricordo lo spettacolo spettacolare domani sera al Loop dalle 10:30.
Io prima di uccidere Riccardo e pulire per terra, perché ho fatto un lago con la birra che è caduta,
si è pisciato addosso, volevo, è leggermente incontinente visto che è stato male da un mese, gli ha provocato anche
ma non vuole fare le battute, neanche ci riesce. Vabbè, comunque volevo ricordare per esempio uno dei locali, tra locali, bar e discoteche, più famosi del cinema,
sì,
che è il Corova Milk Bar. Ritornando comunque all'argomento di prima, è il Corova Milk Bar. Il Corova Milk Bar, che cos'è, per chi non lo sapesse? È il bar del film e del romanzo Arancia Meccanica, il romanzo di Anthony Burgess, mentre il film è di
Stanley Kubrick.
Philip, sì, sta, no, non mi sveglia, Philip Cecischi, non so.
Anche film... Philip Kotler, volendo.
Sì, sì, sì. Il film è di Stanley Kubrick. Appunto, questo bar dove Alex, il protagonista di un film che è uno dei film più visti nella storia del cinema, Alex, che è il protagonista
dei film visti,
dove Alex e i suoi drughi, i famosi drughi, cioè amici, erano soliti trascorrere le serate prima di qualche notte brava, diciamo, da teppisti, che poi li vedevano, li vedeva, vedeva appunto Alex e i suoi drughi
picchiare, stuprare,
picchiare, stuprare, perché è un film dove c'è molta violenza, che è stato anche censurato, sì, e che è stato protagonista di numerose polemiche, soprattutto per l'epoca in cui è uscito nelle nelle sale cinematografiche.
All'epoca c'ero io.
Il termine, il termine Corova, dicevamo, si chiama Corova Milk Bar. Il termine Corova significa in russo mucca, e quindi c'è questo bar che si chiama in realtà Bar Mucca Latte Bar.
Sì, vabbè, il bar della latte, siamo ai livelli della milk, che sulla sull'incartata ci mette la mucca, insomma.
Esatto, sì, è normale descrittivo.
Però il bar che viene servito in questo latte è si chiama,
esatto, perché si chiama milk e perché ha Corova, che significa mucca? Perché viene servito latte addizionato con droghe, e perché di fatto all'inizio del libro e anche del film il protagonista fornisce un vasto elenco di sostanze stupefacenti che un frequentatore abituale di questo bar può richiedere di aggiungere al suo latte. Quindi vengono menzionati l'LSD, la mescalina e delle forme di anfetamina. Praticamente la scelta di adoperare dei tavolini a forma di donna e statue di donne nude non è casuale, ma rappresenta la concezione di Stanley Kubrick sull'erotismo, come ci potrà confermare anche
domani sera allo spettacolo spettacolare dalle 10:30,
dove si parlerà a lungo anche di Stanley Kubrick,
sicuramente, e anche di 20:30, correte numerosi,
del suo,
abbiamo finito?
Sì, okay. Scusa. E del suo amico Philip Cecischi. Di fatto, essendo il film e il libro ambientato nel futuro, praticamente egli considerava questo bar come elemento erotico e come una proiezione di ciò che sarebbe accaduto degli anni a venire, cioè l'avvento dell'arte erotica come arte popolare. C'è da dire inoltre un'ultimissima cosa, che una fedele imitazione del Corova Milk Bar si trova a Roma,
sì,
sul Trastevere, e si chiama Latte Più,
sì,
dove appunto è ambientato come il bar di Arancia Meccanica.
Ma detto questo, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata.
È conclusao.
Vi ricordiamo domani lo spettacolo spettacolare al Loop dalle 10:30. Ci risentiamo noi altri martedì prossimo, 31 marzo, con una nuova appassionante puntata di Radio Attivi. Ma adesso vi salutiamo a tutti. Ciao!
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 Radioattivi, un programma per menti denuclearizzate.
Attenzione, può avere effetti irreversibili, quali accensione del cervello, coscienza critica e cinismo galoppante. Potrebbe avere effetti collaterali se assunti insieme a TG4, Amici e Negro Amaro.